Non c'è dubbio che Lenin e Stalin siano tra le personalità che più hanno inciso sulla storia del Novecento in Russia, ma anche in Europa e nel mondo. Per coglierne il profilo, per comprenderne bene il ruolo, le personalità, occorre calarle nella realtà dell'impero russo in cui si formarono e da cui prese inizio la loro attività politica. L'impero russo all'inizio del Novecento era un grande impero, un grande stato, un territorio immenso, dall'estremo oriente che affacciava sull'Alaska o sul Giappone fino alla Polonia europea, dal nord artico alle steppe e ai deserti dell'Asia centrale o al Caucaso. Era un grande paese multinazionale, era un impero che conosceva una fase di modernizzazione. Una industrializzazione, aveva conosciuto delle riforme, era caratterizzato da un panorama culturale molto vivace, ma era anche un impero che aveva non poche debolezze, quella di un grande universo contadino, l'85% della popolazione dell'impero russo arretrato, misero, quella di tanti fermenti nazionali nelle periferie dell'impero, dai polacchi agli armeni, dagli ucraini ai lettoni, dai lituani ai georgiani, movimenti nazionali che chiedevano autonomia culturale, ma sempre più indipendenza politica e minavano la coesione e la tenuta dell'impero. E poi un sistema politico autocratico, lo zar, perno e centro del potere. Com'era possibile modernizzare quel sistema politico? Era la domanda che attraversava l'opinione pubblica, l'elite della Russia di inizio Novecento. Nel 1898 si era formato il Partito Socialdemocratico Operaio Russo. Questo partito, clandestino all'interno dell'impero, nel 1903 si divise in due fazioni, quella di maggioranza, i bolscevichi, e quella di minoranza, i menscevichi. Il leader dei bolscevichi era Vladimir Ilyich Ulyanov, conosciuto con il nome di battaglia di Lenin. Un intellettuale, aveva fatto studi di diritto e poi aveva sposato il credo rivoluzionario e si era distinto per un'elaborazione teorica del marxismo, soprattutto centrata sul ruolo del partito, che lui concepiva come un partito di rivoluzionari di professione, centralizzato in un'organizzazione di tipo verticistico e caratterizzato da una ferrea disciplina. Questo partito era l'avanguardia rivoluzionaria del proletariato e quel partito doveva realizzare in Russia la rivoluzione socialista. Era una posizione diversa dai menscevichi, i quali invece erano fautori di una politica più gradualista. Qual era il compito del Partito Socialista, secondo loro, nella condizione di arretratezza dell'impero russo? Era quello di favorire la rivoluzione borghese. La rivoluzione socialista era un obiettivo da rinviare all'indomani. Nel 1905 la Russia è sconfitta da una guerra con il Giappone in Estremo Oriente e quella sconfitta è il motivo da cui in tutto il paese si sviluppano proteste, ribellioni. È quella che è chiamata la rivoluzione del 1905. Lo zar cerca di modernizzare il sistema politico, convoca un parlamento, una Duma, ma il paese resta pervaso da una febbrile attesa di un cambiamento radicale. È questo il tessuto della società, della cultura, dello stato d'animo della Russia alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Nell'agosto del 1914 inizia quella che è conosciuta come la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. L'impero russo entra in guerra a fianco dell'Inghilterra e della Francia contro gli imperi centrali, la Germania e l'impero austro-ungarico. È una nuova guerra, una guerra mondiale, una guerra di massa, una guerra totale. L'impero russo mette su un esercito enorme, 15 milioni di soldati. I risultati sui campi di battaglia sono altalenanti, disfatte si alternano a successi piuttosto relativi. L'impero russo patisce la modernizzazione ancora non completa degli anni precedenti e quindi non riesce a garantire tutto il supporto logistico, produttivo che una guerra di nuovo tipo, qual è quel conflitto che si stava combattendo, necessitava. E la guerra quindi continua a far emergere quei nodi, quelle difficoltà, quelle debolezze dell'impero che già erano state evidenziate dagli fatti del 1905 e negli anni successivi. Nel 1917 tutti i fattori di crisi in qualche modo convergono. Convergono nella fine dell'impero, nella fine del regime zarista. A Pietrogrado un gruppo di donne scende in piazza per protestare contro il carevita, contro la carenza di approvvigionamenti alimentari. La truppa si rifiuta di reprimere quella manifestazione e si unisce ai manifestanti. Lo zar, Nicola II, abdica. Nessuno gli chiede di rinunciare. Nessun altro membro della famiglia imperiale prende il suo posto. Il centro crolla, il sistema implode e il regime zarista finisce. Inizia una nuova fase, una fase molto turbolenta di una Russia rivoluzionaria. C'è un governo rivoluzionario, c'è una situazione di pluralismo politico. Le forze politiche presenti nell'impero russo o quelle rivoluzionarie clandestine escono tutte allo scoperto, dai liberali ai nazionalisti, dai socialisti rivoluzionari ai menscevichi e ai bolscevichi. Si formano nuovi centri di potere, i consigli, in russo i soviet, dei contadini, degli operai, dei soldati. Nel frattempo, nelle province dell'impero, la rivoluzione si colora di tinte nazionali. In Ucraina, in Georgia, in Azerbaigian, i rivoluzionari rivendicano anche l'indipendenza nazionale. In questo contesto di turbolenza rivoluzionaria, nell'aprile del 17 rientra in Russia il leader dei bolscevichi, Lenin. Era in esilio in Svizzera. Lenin arriva a Pietrogrado e impone la sua linea politica al partito bolscevico, nonostante l'opposizione di molti dei suoi leader. Qual era la linea politica di Lenin? Beh, la linea politica era che si dovesse procedere politicamente al raggiungimento dell'obiettivo massimo, la rivoluzione socialista. Lenin emerge come una figura di un leader lucido, di un leader determinato nel raggiungere il suo obiettivo, con una visione tattica e strategica superiore a quella degli altri leader. Nell'ottobre del 17, Lenin decide di portare a termine quello che è il suo progetto politico, che passa attraverso la conquista del potere. I bolscevichi, che sono un partito organizzato, disciplinato, che hanno numerose migliaia di armati pronti a intervenire agli ordini del partito, nell'ottobre del 17 vanno all'assalto del Palazzo del Potere, dove è insediato il governo provvisorio, il Palazzo d'Inverno. Lo conquistano e introducono un nuovo governo rivoluzionario che denominano Consiglio dei Commissari del Popolo. E questo l'ottobre del 17, la rivoluzione d'ottobre. Forse più che una rivoluzione, un colpo di mano, una conquista del potere, ma non per questo un evento della storia meno rilevante, in grado di cambiare l'itinerario della Russia e non solo della Russia negli anni successivi. L'ottobre del 17 fu un colpo di mano, sì, ma Lenin e bolscevichi sicuramente godevano dell'appoggio di larghi settori della società russa. E i primi tre decreti che Lenin promulga una volta conquistato il potere vanno sicuramente nel senso di accrescere il consenso verso il partito bolscevico. Il primo di questi decreti è quello sulla distribuzione della terra ai contadini. Lenin va incontro a un'aspettativa secolare del mondo rurale russo. I contadini volevano la terra e la terra andava distribuita ai contadini. Il secondo decreto era quello sulla pace. Il nuovo governo bolscevico dichiarava di voler arrivare alla pace con gli imperi centrali. Anche qui Lenin interpretava un'aspettativa sentita in profondità nella società russa, che voleva uscire dalla guerra. Il terzo decreto era quello con cui Lenin riconosceva il diritto all'autodeterminazione dei popoli dell'impero, fino anche alla indipendenza. Il decreto sulla pace ebbe una rapida attuazione. Infatti, il governo bolscevico nella cittadina di Briest firmò un accordo di pace con la Germania e l'impero austro-ungarico. La Russia usciva dalla Prima Guerra Mondiale, ma non usciva dalla guerra, perché in realtà la Russia rivoluzionaria entrava senza soluzioni di continuità in una condizione di guerra nuova. Nel territorio dell'impero russo si erano creati numerosi focolai di resistenza armata al potere bolscevico. Alcuni spezzoni dell'esercito zarista avevano dato luogo a delle formazioni militari cosiddette bianche, controrivoluzionarie, che combattevano il governo dei bolscevichi. In alcune regioni il potere era in mano a partiti avversi a quello bolscevico. Alcune periferie dell'impero si erano dichiarate indipendenti dal centro russo. Era il caso della Repubblica Ucraina che si era autoproclamata indipendente, oppure della Transcaucasia, con la Georgia, l'Azerbaigian, l'Armenia. In alcune zone vi erano delle truppe straniere, la Germania in Crimea, inglesi e francesi nel nord della Russia europea, americani e giapponesi nell'estremo oriente. E poi non pochi erano gli eserciti contadini che si erano formati in alcune regioni dell'impero. Inizia quella fase che la storia chiama della guerra civile. La guerra civile che il governo bolscevico combatté contro tutti questi eserciti che si erano creati nelle varie zone dell'impero durò per tutto il 19 e per tutto il 1920. Per rispondere a quell'esigenza, Lenin, coadiuvato da un altro leader che fin dal 17 era stato al suo fianco, Trotsky, diede vita a un nuovo esercito, un esercito rivoluzionario, l'Armata Rossa, su cui si concentravano tutte le risorse e tutti gli sforzi del nuovo governo rivoluzionario. La vittoria nella guerra civile era la causa della rivoluzione, una sua sconfitta avrebbe significato la fine dell'esperimento rivoluzionario. Vorrei a questo punto sottolineare un aspetto. La Russia dal 1914 al 1921 si trovò in una condizione costante di guerra. I quadri dirigenti bolscevichi, i suoi militanti, la leadership del partito bolscevico si formarono nella loro azione di governo, nella loro cultura politica, nella loro mentalità, nella loro psicologia, nelle forme di mobilitazione a cui ricorrevano in un contesto di guerra. La guerra di massa, la guerra totale, l'utilizzo sistematico della violenza che questa guerra comportava furono il crogiuolo in cui si formò la cultura politica bolscevica. L'ottobre del 17 è l'inizio di un esperimento politico. È l'inizio della costruzione di uno stato di nuovo tipo, di uno stato che è l'utopia al potere. Nel 1922 questo stato acquisisce anche una sua denominazione ufficiale. Viene fondata infatti l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il modello istituzionale è quello federativo. È una federazione di quattro repubbliche che ricompone insieme gran parte dello spazio imperiale che era stato russo. Ma quello stato è uno stato particolare, perché è uno stato ideologico che ha una sua ideologia ufficiale, ed è il marxismo-leninismo. Un'ideologia che si afferma anche, potremmo dire, come una fede politica, una religione politica, con i suoi simboli, i suoi riti, le sue cerimonie, le sue liturgie. Ma è anche dal punto di vista della tipologia e della struttura uno stato molto particolare perché è uno stato partito. È il partito che si fa stato. In Unione Sovietica il cuore del potere non è l'apparato dello Stato, non è il governo, non sono i ministeri, ma il cuore del potere è il Partito Comunista. È il Partito Comunista che è il centro decisionale del potere. Le decisioni vengono prese negli organi interni del Partito Comunista e vengono applicate dai ministeri, dagli organismi di Stato, che sono solamente degli esecutori. È il partito che controlla, è il partito che nomina i quadri, i dirigenti, anche nello Stato. Il partito politico diviene quindi il cuore e il centro dello Stato. È un partito unico ed è la prima volta nella storia che si realizza uno Stato di questo tipo. Allora, uno Stato federale trattino imperiale, uno Stato ideologico, uno Stato partito, ma anche uno Stato rivoluzionario, che nella sua genealogia e nella sua mitologia ha alla radice la rivoluzione, è l'idea della rivoluzione mondiale. I leader bolscevichi e Lenin, per primo, fanno la rivoluzione in Russia credendo che dalla rivoluzione in Russia sarebbe scaturita una rivoluzione mondiale, che si sarebbe diffusa nei paesi europei fino a raggiungere quello che era il cuore dell'industrializzazione e della classe operaia, la Germania. Gli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, il 1919, il 1920, sembrano dare ragione a queste speranze della leadership bolscevica. Focolai rivoluzionari scoppiano in diversi paesi europei. Nel 1919 a Mosca viene fondata un'organizzazione internazionale, l'Internazionale Comunista, il Comintern, che raccoglie partiti politici che si sono formati nel mondo avendo come riferimento la rivoluzione bolscevica. È un'organizzazione internazionale di partiti rivoluzionari legata a uno Stato rivoluzionario. Lo Stato comunista, quindi, è uno Stato che fa sua la causa della rivoluzione mondiale. Ma nel 1920 le speranze di rivoluzione mondiale vengono piano piano a scemare, i focolai di rivoluzione non portano risultati e resta solamente il potere rivoluzionario in Russia. Inizia una nuova fase, quella della costruzione del socialismo in un solo paese. Lenin, dopo aver conquistato il potere, introduce una serie di misure economiche, nazionalizza le banche, nazionalizza le imprese, nazionalizza il commercio, mette in atto quelli che sono i presupposti teorici della rivoluzione socialista, marxista. Ma la condizione della guerra civile, la necessità di una mobilitazione totale delle risorse, delle energie della Russia rivoluzionaria, porta Lenin a un contrasto con il mondo contadino. Uno dei primi decreti è quello della distribuzione delle terre ai contadini. Lenin va incontro alle esigenze del vastissimo mondo rurale delle campagne russe. Tuttavia, la necessità di garantire gli approvvigionamenti delle città e soprattutto dell'esercito, dell'Armata Rossa, durante la guerra, comporta l'introduzione di un sistema che fa parte di quel complesso di misure di politica economica che è stato denominato comunismo di guerra. Ai contadini veniva requisita la gran parte del raccolto. Venivano lasciati loro solamente le sementi per la nuova semina e quanto era necessario per il sostentamento del nucleo familiare. Tutto il resto veniva requisito appunto per nutrire le città e gli eserciti combattenti. Il 1918, il 1919 sono quindi costellati da ribellioni contadine che si opponevano a queste requisizioni che erano praticate con l'uso di formazioni della stessa Armata Rossa che con la violenza piegavano la resistenza dei contadini a dare tutto il raccolto. Nel 1921 Lenin modifica la sua politica economica. Introduce la nuova politica economica, conosciuta come NEP. Il motivo del cambiamento della politica economica, quindi dell'introduzione di una politica economica, potremmo dire che introduceva degli spazi, degli elementi di liberalizzazione, era dovuta proprio alla necessità di un compromesso con i contadini. E quindi Lenin decide di andare incontro alle esigenze del mondo contadino. Abolisce il sistema delle requisizioni, ne introduce un sistema di tassazione in natura, cioè i contadini devono dare una quota del raccolto come pagamento di una tassa e potevano disporre del resto del raccolto, sia per la semina, sia per il sostentamento, ma anche per una sua commercializzazione. Vi era quindi anche una liberalizzazione del commercio al dettaglio. Iniziava quindi una nuova stagione, la stagione della NEP, in cui gli elementi di liberalizzazione nell'attività economica si accompagnarono a una vivacità della società sovietica, una vivacità culturale, a una vivacità nazionale. Erano anni in cui il potere sovietico favoriva e valorizzava le identità nazionali dei popoli e delle repubbliche che componevano l'Unione. La nuova stagione della NEP, che sarebbe continuata per gli anni venti, ebbe una sua cesura, una cesura di tipo politico dovuta prima alla malattia di Lenin e poi alla sua morte nel 1924, che aprì una fase di lotte di potere all'interno del Partito Comunista Bolscevico. Abbiamo detto che il cuore del potere sovietico, quello che era il perno dello Stato, era rappresentato dal Partito Comunista Bolscevico. È una novità della storia. Chi vuole avere il potere nell'Unione Sovietica deve averlo nel partito. È quello il luogo in cui si svolge la vera lotta per il potere. E questo è molto evidente con la morte di Lenin. Con la morte di Lenin, infatti, noi assistiamo a una accesissima lotta all'interno della dirigenza bolscevica. Un georgiano, il suo nome era Iosif Vissarionovich Giugashvili ed era conosciuto con il nome di battaglia, Stalin, era diventato già sotto Lenin segretario generale del partito. Cioè aveva in mano la macchina organizzativa del partito, determinava le nomine, i quadri. Non era amato da Lenin. Lenin ne apprezzava le sue capacità, ma anche ne riconosceva una qualche rozzezza. Dopo la morte di Lenin, quindi Stalin si trova al centro della macchina del partito ed è forse tra i leader bolscevichi quello che più ha compreso che la partita dell'eredità di Lenin si gioca nella capacità di controllare la macchina del partito. Il primo avversario è Trotsky. Trotsky ha una posizione ideologica molto legata alla idea della rivoluzione permanente e della rivoluzione mondiale. Stalin invece ritiene che le possibilità di rivoluzione mondiale siano finite, almeno a breve termine, e che invece ci si debba concentrare sulla costruzione del socialismo in un paese solo, in Unione Sovietica. Stalin, d'altronde, è favorevole in questa fase a continuare la politica di compromesso con i contadini, cioè la NEP, mentre Trotsky vorrebbe che questa politica fosse abbandonata per concentrarsi invece su una politica di industrializzazione. Stalin è molto determinato nella lotta politica all'interno del partito. È determinato non solamente al confronto ideologico, ma è determinato a liquidare politicamente i suoi avversari e a emergere come leader del Partito Comunista. Trotsky viene emarginato, viene prima esiliato e alla fine degli anni 20 deve lasciare l'Unione Sovietica. Vive da esule e sarebbe stato ucciso in Messico da dei sicari mandati da Stalin. Alla fine degli anni 20 Stalin è saldamente alla testa del partito ed è pronto a dare una svolta alla politica sovietica. Il 1929 è passata alla storia nella vicenda sovietica come l'anno della grande svolta, cioè segna la fine della NEP. E la fine della NEP viene data da tre nuove direzioni della politica economica e sociale. La prima è quella dell'inizio della campagna per la collettivizzazione delle terre, cioè basta con la proprietà della terra da parte dei contadini, nella società socialista la proprietà della terra deve essere collettiva, si devono formare delle aziende collettive, quelle che conosciamo con il loro acronimo russo, i kolkhoz. Ma vi era un nemico all'interno delle campagne, questo nemico erano i kulaki. I kulaki erano quella parte del mondo contadino un po' più abbiente, che aveva più risorse degli altri, ma erano anche le élite del mondo contadino, come ad esempio erano il clero e i componenti dei consigli parrocchiali. Quindi iniziò una nuova stagione di quel confronto tra potere sovietico e mondo contadino. Le misure adottate da Stalin andavano nel senso di una trasformazione radicale, profonda del tessuto economico, del tessuto sociale delle campagne, che venivano radicalmente modificate con l'introduzione delle aziende collettive e con questa decapitazione dell'élite, che avveniva in maniera, se vogliamo, semplice e rudimentale, cioè attraverso la deportazione e spesso anche l'eliminazione fisica dei culachi e delle loro famiglie. Circa 2 milioni di persone fra il 1929 e il 1930 vennero deportate nelle zone più remote della Siberia e dell'Asia centrale, e fra 8 e 10 milioni di contadini vennero coinvolti in questa operazione di formazione di aziende collettive. Parallelamente venne dato avvio al primo piano quinquennale, cioè a una nuova forma di organizzazione dirigistica dell'economia dall'alto. Il piano che prevedeva che nei 5 anni successivi l'economia sovietica si sarebbe dovuta sviluppare secondo delle linee ben precise per raggiungere gli obiettivi che venivano dati dall'alto. Era un piano quinquennale volto a favorire una industrializzazione accelerata dell'Unione Sovietica. Alla fine degli anni 20 l'Unione Sovietica era ancora più o meno come l'impero russo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, l'80% della popolazione erano ancora contadini. Bisognava industrializzare. Questa campagna di collettivizzazione delle terre incontrò una fiera resistenza dei contadini. Nel solo 1930 gli organi della polizia politica sovietica riscontrarono più di 13.000 ribellioni di diverse entità nelle campagne, tanto che Stalin scrisse un articolo sulla Pravda dal titolo «Golovo Okruženje od uspeha», cioè «Vertigine da successo», in cui dice: «Ma la campagna è andata benissimo, ma alcuni dirigenti presi da vertigine del successo si sono dati a degli eccessi contro i contadini, quindi dobbiamo fare una pausa». Ma si trattava di una pausa, e dopo poco Stalin rilanciò questa campagna di collettivizzazione che andava contro quelli che erano gli interessi, il modo di vedere dei contadini. Anche in questo caso una carestia intervenne a chiudere la partita. In Ucraina in modo particolare 3,5 milioni di persone morirono per la carestia, quella carestia che è nota come Galadamor, la grande fame, e in cui la componente anticontadina si associò a quella antinazionale, anti-ucraina. L'anno della grande svolta diede l'avvio a un processo forzato dall'alto, violento, di modernizzazione della società sovietica. Gli anni 30 sono gli anni dell'affermazione del potere di Stalin. E sono anni di modernizzazione e di terrore. Modernizzazione sì, perché il paese si industrializza, perché si diffonde l'alfabetizzazione, perché vi è un processo di urbanizzazione intensa. Una modernizzazione però dall'alto, forzata. Una modernizzazione che avviene attraverso la mobilitazione permanente, attraverso il controllo del partito, di un partito che cresce con una burocrazia sempre più rilevante, e soprattutto una modernizzazione che avviene attraverso l'utilizzo sistematico della violenza. Le deportazioni dei culachi danno inizio a quello che è rimasto noto con la sua sigla, il Gulag, cioè il sistema dei campi di lavoro, di prigionia sovietici. Sistematicamente si comincia a utilizzare la popolazione carceraria come serbatoio di lavoro forzato. Grandi opere vengono compiute dai prigionieri del Gulag, veri e propri lavoratori forzati di un nuovo tipo di schiavismo. Il 1 gennaio del 1937 viene attuato un censimento della popolazione sovietica. Stalin incarica di questo censimento gli studiosi dell'Istituto di Statistica, i quali preparano tutto in maniera molto scientifica. Stalin sovrintende alla preparazione della scheda del censimento e vuole che sia introdotto tra le domande una domanda sulla fede religiosa, cioè se la persona crede o no in Dio. I risultati di questo censimento non furono mai resi pubblici. Sono stati conosciuti perché rimasero conservati negli archivi sovietici solamente dopo il 1991. Quei risultati attestarono due realtà molto sgradevoli per Stalin. La prima e la più importante è che vi era un deficit di popolazione, cioè la popolazione non era cresciuta come avrebbe dovuto, anzi vi era una contrazione, era il risultato delle catastrofiche politiche agrarie, della carestia, dei milioni di morti. E d'altra parte più della metà della popolazione aveva dichiarato di credere in Dio. Va detto che fin dal 1918 il potere bolscevico si era distinto per una sistematica e accanita lotta antireligiosa, rivolta contro le istituzioni religiose, in modo particolare la importante e forte Chiesa ortodossa, che era uno dei pilastri del regime zarista. Ma era anche una lotta per sradicare qualsiasi forma di credo religioso dal paese, oppio dei popoli, secondo l'insegnamento di Marx, la religione, e una vasta azione di propaganda antireligiosa, di educazione antireligiosa, unita alla repressione delle varie componenti religiose, dai cristiani ortodossi fino ai musulmani del Caucaso, aveva caratterizzato gli anni 20, gli anni 30 e dopo 20 anni di questa politica più di metà della popolazione affermava nel censimento di credere in Dio. Questo censimento del 37 in qualche modo mostra le contraddizioni di questa modernizzazione fondata sul terrore. Nel 1937 Stalin decide di dar vita a una nuova fase di ancor più esteso e sistematico utilizzo della violenza repressiva. È quello che la storia ha chiamato Grande Terrore. Più di 1.500.000 persone in Unione Sovietica furono sottoposte a misure repressive. 700.000 di loro morirono fucilate. Erano esponenti di gruppi nazionali che in qualche modo Stalin percepiva ostile, erano rappresentanti di quei gruppi interni al partito che in passato erano stati in opposizione a Stalin, erano ex culachi, erano ex funzionari zaristi, ex ufficiali, erano rappresentanti del clero e delle comunità religiose. La ragione per la quale decise di fare questa operazione di terrore sono da rintracciare nell'idea che lui aveva ben radicata in sé che l'Unione Sovietica stesse andando incontro a una guerra inevitabile e che quindi fosse necessaria un'operazione di profilassi preventiva. Bisognava purificare la società sovietica da tutte quelle componenti che in caso di guerra sarebbero potute divenire una quinta colonna del nemico. Per questo, nel 37-38, in Unione Sovietica, si dispiegò questa ondata di terrore che preparò l'Unione Sovietica alla Seconda Guerra Mondiale. Quella guerra che Stalin riteneva inevitabile, il 1 settembre 1939 arrivò. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Stalin si era messo d'accordo con Hitler. Avevano siglato un patto di non aggressione. Stalin temeva che le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, si mettessero d'accordo con Hitler, dandogli via libera verso Oriente, verso l'Unione Sovietica, e quindi decise di fare questo patto di non aggressione, a cui però erano aggiunte delle clausole segrete, secondo le quali Hitler e Stalin si spartivano i territori della Polonia, ma anche dei tre paesi baltici. Ma nel giugno del 1941 le vicende della guerra cambiano anche per Stalin. Quell'Hitler con cui si era messo d'accordo nell'agosto del 1939, che nel frattempo aveva combattuto la sua guerra in Europa e non solo, decide di dare inizio il 22 giugno all'operazione Barbarossa, cioè all'invasione dell'Unione Sovietica per conquistarne il territorio. Stalin, nonostante fosse stato avvisato da informative dei servizi segreti che Hitler stava ammassando truppe verso il confine con l'Unione Sovietica, fu sorpreso dall'iniziativa hitleriana. Anzi, possiamo dire che rimase smarrito, per diversi giorni non parlò al popolo. Fu il suo braccio destro, Molotov, il primo a parlare. La vicenda della guerra fece emergere i tratti e le caratteristiche di leader di Stalin. Infatti, se gli eserciti nazisti avanzarono profondamente nei primi mesi della guerra, conquistando tutta la Bielorussia, tutta l'Ucraina, arrivando ad assediare Leningrado, così ormai si chiamava dopo la morte di Lenin, Pietrogrado, nonostante questa avanzata nazista, la resistenza sovietica fu strenua, animata da Stalin, una resistenza sovietica il cui simbolo è la città di Leningrado, un assedio di 900 giorni, 900.000 vittime. Nel 1943, da prima gennaio e poi nell'estate, avviene la svolta della guerra. A Stalingrado i sovietici sconfiggono i nazisti. Nel giugno, a Kursk, la più grande battaglia di carri armati della storia si conclude con la vittoria sovietica. Le sorti della guerra sono segnate dal punto di vista strategico. La vittoria sovietica è assicurata e quella vittoria sovietica arriva pienamente nel maggio del 1945, quando i soldati dell'Armata Rossa conquistano Berlino e pongono fine alla Seconda Guerra Mondiale. Stalin esce dalla guerra come un grande leader che ha vinto, ha resistito all'invasione del nemico, di un nemico formidabile qual era quello della Germania hitleriana. È un leader riconosciuto all'interno del paese, dai combattenti. È un leader riconosciuto dal movimento comunista internazionale. è l'interlocutore di Churchill e Roosevelt con cui decide le sorti dell'Europa e del mondo alla fine della guerra. È a capo di un impero, quello sovietico, che alla fine della guerra estende i suoi confini a Occidente, ma anche occupa con i suoi eserciti i territori dell'Europa centro-orientale, fino a Berlino, quei territori nei quali si sarebbero stabiliti dei regimi comunisti, alleati dell'Unione Sovietica, quei territori su cui, con una logica geopolitica di tipo imperiale, Stalin volle realizzare una sfera di influenza sovietica. Allora potremmo dire Stalin come un nuovo zar? Un'immagine un po' troppo semplificatrice. Troppe le differenze tra un leader bolscevico come Stalin e gli zar di Russia. Non che lui volesse essere uno zar, ma il paradigma di quel rapporto di potere tra sovrano e popolo in qualche modo restò anche nell'interpretazione del suo ruolo che Stalin ebbe. Ma d'altro canto la tradizione imperiale vi era anche nella geopolitica staliniana, quella geopolitica che aveva portato l'Unione Sovietica alla fine della Seconda Guerra Mondiale a controllare direttamente o indirettamente metà del continente europeo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la popolarità, il carisma, la fama di Stalin è ai suoi vertici, così come l'Unione Sovietica rappresenta nel quadro mondiale la superpotenza che insieme agli Stati Uniti si candida ad essere alla guida delle dinamiche internazionali. Si formano due blocchi, un blocco occidentale di economia di mercato, di sistemi liberal-democratici guidato dagli Stati Uniti, un blocco orientale di economie socialiste guidato dall'Unione Sovietica. Questi blocchi si dividono l'Europa, ma anche potenzialmente, e così sarebbe stato nei decenni successivi, dividono il mondo in due campi. È l'età della guerra fredda. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti uscivano in una situazione di vantaggio dal punto di vista militare. L'utilizzo della bomba atomica dava sicuramente un vantaggio agli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Sovietica. Stalin ne è preoccupato. Continua a pensare che ci sarebbe stata una nuova guerra inevitabile, forse quella definitiva di confronto tra i paesi capitalisti e l'Unione Sovietica comunista. E quindi dà vita Stalin a un piano di spionaggio internazionale volto a carpire i segreti per arrivare ad un'atomica sovietica. E questo piano di spionaggio ha successo e nel 1949 anche l'Unione Sovietica si dota della arma atomica. Il potere di Stalin è un potere assoluto. È Stalin praticamente a decidere tutto. Le riunioni dei dirigenti avvengono nella sua dacia, nella sua villa, dove ormai risiede e trascorre buona parte del tempo. È un, fra virgolette naturalmente, sovrano assoluto di questo regime molto particolare che è l'Unione Sovietica. È anche uno Stalin che invecchia, uno Stalin che non abbandona le sue volontà di dar vita a forme di repressione, a delle purghe interne al partito, volte a decapitare adesso un gruppo, adesso un altro, per esaltare il suo ruolo di governo nel partito. Nel 1953, il 1 marzo, Stalin ha un'emorragia cerebrale e il 5 marzo Stalin muore. Il cordoglio all'interno dell'Unione Sovietica, ma direi a livello internazionale del mondo comunista, è enorme, vasto. Stalin senza dubbio era dotato di un grande carisma. La vittoria nella Seconda Guerra Mondiale lo aveva legittimato e anzi la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che era costata, ricordiamolo, fra i 26 milioni e i 27 di vittime per l'Unione Sovietica, aveva come rilegittimato il potere sovietico, iniziato da Lenin e da Stalin. Qual è l'eredità di Lenin e di Stalin? La loro esperienza forse si può sintetizzare in questa formula: l'utopia al potere. Era l'utopia di una rivoluzione comunista, di una passione politica che aveva animato, aveva coinvolto, aveva entusiasmato milioni e milioni di uomini nel corso del Novecento. Quella utopia e quella passione politica avevano conquistato il potere e quel potere aveva dato vita a uno Stato di tipo nuovo, uno Stato comunista, in cui però gli elementi di degenerazione ben presto si fecero sentire nell'elefantiasi burocratica, nella modernizzazione forzata dall'alto e soprattutto nell'uso sistematico della violenza come metodo e su strumento della risoluzione dei problemi, del superamento delle difficoltà, del raggiungimento degli obiettivi. Alla morte di Stalin molti si chiedevano che cosa sarebbe stata l'Unione Sovietica dopo la scomparsa del suo leader. Era possibile tenere in piedi ancora quell'utopia al potere? Era possibile riformarla? L'Unione Sovietica, costruita da Lenin e da Stalin, continuò anche dopo la morte di Stalin. L'eredità che veniva lasciata ai loro successori era un'eredità non facile. Certo, vi erano state delle conquiste, vi era stata una modernizzazione della società sovietica, l'Unione Sovietica era la superpotenza che competeva con gli Stati Uniti per l'egemonia mondiale, ma l'eredità pesante e dolorosa del terrore, delle forzature che la storia aveva subito anche grazie all'uso sistematico della violenza, non era un fardello da poco sulle spalle di chi doveva gestire quel grande paese che era l'Unione Sovietica. Thank you.